Continuiamo a Radio Blast con le domande, una da parte di Edmondo. Fratello Edmondo dice: nella mia zona oggi si contano 15 comunità evangeliche e ormai anche le più vecchie sono prese dalla mondanità. Comunità sorte da compromessi o da divisioni errate. Io non vedo una sola di queste chiese che rispetti veramente ciò che è scritto nella Bibbia. Caro fratello Giuseppe, quel pastore o responsabile di comunità che permette alla mondanità di entrare nella chiesa che cura, commette un grave errore e sono convinto che queste comunità beccheranno il marchio se non prendono velocemente provvedimenti. Concordo appieno ciò che tu affermi in proposito.
Va bene, sono d'accordo con te, caro fratello. E queste chiese riceveranno marchio perché sono cristiani nominali e sono cristiani, credono in Cristo così come i musulmani credono in Maometto. Cioè la fede è credere in qualcosa, non significa che quella cosa, quel Dio sia vero, uno, o due, anche se quel Dio è vero come Cristo, non vuol dire che la fede è vera. Quindi ci sono religioni oggi che seguono una religione falsa, però con una fede vera verso questa religione, e ci sono religioni che seguono una religione vera, un Cristo, però con fede falsa, nominale. Sono cristiani perché i genitori erano cristiani, sono cristiani perché nel paesino c'erano solo chiese cristiane, se fossero stati musulmani sarebbero divenuti musulmani. Capisci? Andiamo avanti.
Poi continua. Voglio adesso trattare la questione che riguarda la varietà dei doni spirituali nella Chiesa di Cristo e il velo sul capo per la donna.
Il velo.
Leggendo l'Epistola ai Corinzi, Paolo parla della varietà dei doni spirituali e vedo che il Signore distribuisce i doni in particolare come Lui vuole. Anche la donna può avere un carisma da svolgere all'interno della comunità. Difatti si legge: quando vi radunate, chi con un salmo, chi con una preghiera, chi con una testimonianza, facciasi tutto con ordine e decoro per il bene comune e l'edificazione del corpo di Cristo. In 1 Corinzi 14:34 si legge: come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i propri mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. Io dico e sono convinto che se Dio volesse operare qualcosa in una zona di terra priva di uomini, si servirebbe della donna. E se anche questa fosse assente, le pietre parlerebbero.
Amen.
Giuseppe, è possibile avere donne pastori oggi?
Beh, assolutamente sì. Infatti qui ne abbiamo diverse. Abbiamo almeno due diaconesse qui e siete voi. Voi siete due, tra i diaconi voi siete due, Angela e Dora, voi siete due donne e fate il lavoro di pastoresse, che è la nostra comunità, la nostra chiesa. Noi crediamo che le donne sono uno degli assetti migliori che abbiamo e per niente, e le donne non hanno niente da invidiare agli uomini per quanto riguarda spiritualità, direzione, profezie, saggezza. Infatti le donne oggi sono molto più dolci degli uomini in generale, perché tra gli uomini c'è questo atteggiamento, il vento dei tempi. Nel mondo, tra i non credenti, ci sono, sai, gli uomini macho, più gorilla sei e più sei alla moda, quindi devi camminare come un gorilla nelle strade mostrando i muscoli, questo nel mondo. Nelle chiese c'è uno strascico di questo atteggiamento. Questo spirito del mondo è entrato nelle chiese, qui abbiamo pastori e leader di chiese che si atteggiano a grandi profeti, grandi uomini di Dio, che Dio non può fare niente se non passa attraverso l'uomo, non la donna, eccetera. Cioè è una vergogna, perché è un po' come, cioè questo atteggiamento, cioè questi fratelli dovrebbero, non so, diventare islamici, in quel caso lì, diciamo, è la religione giusta per loro.
Ma c'è qualche versetto che dice questo?
Vabbè.
O solamente la tua opinione?
Cioè molte chiese oggi sono così maschilistiche, veramente.
Però è perché a volte hanno ragione, Giuseppe. Sai, anche per noi qui, va bene, evangelizziamo, siamo donne, però c'è un tempo di tacere, c'è un tempo di parlare.
Sì, c'è un tempo.
E si sa che la donna a volte ha problemi di parlare troppo, di esagerare, di, how do you say, nagging?
Come dice... Nagging in italiano, come nagging? Insistere.
Ok, insistere.
Brontolare.
E per questo che dice la donna, a volte è meglio tacere, no?
Sì, a volte, vedi, leggi Ecclesiaste, capitolo 3.
Ecclesiaste.
Sì, andiamo alla saggezza di Salomone. Così dice dall'inizio.
Wait,
l'hai trovato?
I need to find it, no.
Nel Vecchio Testamento.
I know.
E dopo i Salmi.
3 e poi?
3:1.
3:1. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire.
Non ti sbagliare, cerca di non morire quando devi nascere.
Amen.
Non nasci quando devi morire.
Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare. Un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.
Ok, e via così, e via di seguito. Un tempo per amare, un tempo per odiare, eccetera. Va bene, un tempo per la guerra, un tempo per la pace.
Yeah.
Quindi c'è senz'altro il tempo
però non parla delle donne,
sì,
qui.
Dice un tempo per tacere e un tempo per parlare, verso 7.
Ah, ok, c'è anche quello?
Sì,
non
sì.
Mi ricordavo.
Verso 7.
E quindi, come vedi, ora, è vero che c'è il tempo che la donna deve tacere in chiesa. Però,
e quando questo tempo?
Però c'è anche il tempo che l'uomo deve tacere in chiesa.
E come sa la differenza?
Eh?
E come sa la differenza?
Beh, per esempio, quando io voglio di parlare, voi dovete sempre tacere.
Ai, dove dice nella Bibbia? Andrew, what's happening? Andrew,
okay. Andrew,
Andrea è là che fa tutti i pollici in alto.
Andrew, le piace?
Perché vedi, i maschi hanno questo istinto di superiorità dentro, così abbiamo qui, noi abbiamo 5 bambini maschi,
a
volte sono un po' ci sono scintille con le sorelle che sono maggiori, no?
Mm-hmm.
Quindi i maschietti
fanno... What's scintille?
Sparks.
Sparks.
Okay. E i maschietti qui fanno fatica a sottomettersi alle sorelle. Giusto? ammetti Andrea.
Sì.
Allora, però...
I have a joke about women.
Tu c'hai vuol dire qualcosa riguardo alle donne.
Una barzelletta?
Lo censuriamo, shall we censor?
Depends if it's in our favor or not.
È che bisogna controllare in privato, forse. Non è che mi metta nei guai. Che già,
ha detto che ho una barzelletta sulle donne. Non sugli uomini.
Ai, ai. Ma guarda che le donne non ti fanno mangiare oggi. Attenzione che si tratta di digiunare, se sbagli. Ok, andiamo.
It all started with Adam and Eve.
Cominciamo da Adamo ed Eva, quindi dalla Genesi direttamente.
Sì. So, one night, Adam doesn't come home.
Una sera, una notte, Adamo non torna a casa.
Oh no. The next day he doesn't come home.
When?
The next day he's not home.
Il giorno dopo Adamo non si fa vedere.
For 3 days he's not home.
Per 3 giorni Eva lo cerca, lui non c'è.
That night he comes home.
Quella sera lui torna a casa. Fratelli, non ho ascoltato questa storia, quindi non prendo responsabilità. Okay? Per favore, tutta la colpa su mio figlio Andrea. Qualunque cosa vada storto qui, non scomunicate me.
So then Eve... Andrea, is there with a pan ready to bang it on his head?
Allora,
saying, where were you?
Il terzo giorno lei già prepara la padella per sbattergliela in testa. Dove sei stato, scellerato?
Who were you with?
Con chi eri?
And so then Adam says, listen, there's no other woman on earth, it's only you.
Allora,
so how could I be with somebody else?
Adamo arriva e gli dice, guarda, perché ti preoccupi dove sono stato qua e là? Dice, ma credimi, non c'è nessun'altra donna al mondo.
So then he goes to sleep, exhausted.
E così, però stanco, va a dormire.
2 hours later,
2 ore dopo,
he wakes up and Eve is poking him.
Eve
is poking his chest.
Like, banging his chest.
Poking.
Due ore dopo si sveglia perché c'è Eva che gli col pugno gli batte il petto.
No, poking.
Ah, col dito?
Yeah.
Col dito gli puntava il petto.
And then he wakes up and says, what are you doing?
Allora Adamo dice, cosa fai? Non vedi che dormo.
I'm counting your ribs.
Dice, sto contando le tue costole per vedere se Dio gli ha dato un'altra costola, che c'è un'altra donna in giro per il giardino. Ok, allora così dice, ha superato la prova?
Yes.
Per stavolta, guarda, sei salvo. Andiamo avanti con le cose spirituali prima che mi scomunico, perché magari
allora è possibile avere donne pastori?
E certo, voi,
e dove c'è
voi,
scritto?
Voi siete pastoresse, voi,
cioè,
voi siete,
c'hai dato
voi siete due,
3.
Due diaconesse, voi siete.
Ok, dove dice
voi potete testimoniarlo, no? Che almeno una chiesa c'è al mondo, noi, ma no, ce ne sono altre.
E una Bibbia, dove, un versetto dove dice nero in bianco?
Proprio nero su bianco.
Sì.
Ma guarda, vai da Romani 16, una scrittura che ho già citato nel passato.
Romani
credo.
16.
Verso 1. Una dolce sorella del tempo della prima chiesa che Paolo raccomanda, si chiama Febe. Leggi.
Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea.
Questa era una diaconessa, che vuol dire anche pastore, uh-huh. Vuol dire responsabile
della chiesa,
pardon, della chiesa di Cencrea. Quindi già nel Nuovo Testamento ci cominciano le donne pastoresse, capisci?
Nel vecchio,
Nuovo. Pardon, transizione vecchio a nuovo, ecco che qui erano le pastoresse, donne, in una chiesa, capisci? Quindi oggi i cristiani che sono contro questo, guarda, leggi un'altra scrittura, 1 Timoteo 3,13.
1 Timoteo 3,13. Perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù.
Ok, quindi qui Paolo, sempre Paolo che parla, dice che i diaconi si acquistano un grado onorabile. Quindi Febe è di questo livello. Era una donna che si è acquistato un grado onorabile perché ha svolto bene il compito di diaconessa. Quindi per essere diacone deve essere uno raccomandato. Quindi qui Paolo, lo stesso Paolo che diceva ai Corinzi che le donne si tacciano nelle chiese, dice, raccomanda Febe, una diaconessa. E quindi com'è questa contraddizione qui, apparente contraddizione?
Sì, come?
Beh, è logico, molte volte la Bibbia sembra di contraddirsi, in realtà se tu studi con l'aiuto dello Spirito Santo scopri che le cose non stanno così. Non c'è contraddizione. E Paolo, evidentemente, qui questa scrittura, 1 Corinzi 14, 34, che la donna stia zitta in chiesa, si può interpretare in due modi. O si sta parlando solamente ai Corinzi, si può interpretare così, o si può interpretare, no, sta parlando a tutti. Uh-huh. Perché è interpretabile in tutti e due modi, ok? Ora, interpretiamo nella prima maniera. Supponiamo che sia... Paolo sta parlando a tutte le chiese per l'eternità, eccetera.
Mm-hmm. Okay.
Ok. Bene, questo è in contraddizione con Paolo stesso, no, anche con altri passaggi nella Bibbia che possiamo andare a cercarli. Quindi, siccome Paolo non credo che si contraddiceva in modo così, non può Paolo dire la donna stia zitta in chiesa sempre, qualunque chiesa, qualunque momento per l'eternità. Se dice questo, perché poi raccomanda Febe come diaconessa? Diaconessa non può essere diaconessa in una chiesa e stare zitta.
No, come, è vero.
Capisci?
Poi anche Paolo ha detto che le donne possono profetizzare, quindi non devono tacere nella chiesa.
Sì, questo sì, dice Paolo anche in Atti capitolo 2, dice espanderò il mio spirito sui miei servi e sulle mie serve. Logico. Quindi non può essere diaconessa, Paolo non può raccomandare diaconessa e poi aspettarsi che taccia. Non può essere diacona se deve tacere. Uh-huh. Quindi l'interpretazione quindi si sposta verso quella che dice Paolo stava parlando ai Corinzi.
Perché solo ai Corinzi?
Perché stava parlando ai Corinzi, perché è una lettera ai Corinzi, perché il 1 Corinzi 14, 34 è diretta ai Corinzi.
Sì, ma perché i Corinzi erano un caso speciale, solo ai Corinzi dice
perché
di
i Corinzi era una chiesa fuori binario.
Come mai?
Vedi il 1 Corinzi 5, 6... Vediamo che c'è uno che dormiva con la moglie di suo padre, per esempio. Vediamo che si ubriacavano durante la cena. Mm. E immagini anche le donne facevano lo stesso. Quindi se durante la comunione si ubriacavano, immagina uomini e donne ubriachi durante la comunione. Mm-hmm. Quindi non solo gli uomini, ma anche le donne. E quindi qui Paolo comincia a mettere in riga le donne. Mm-hmm. Quindi che la donna, come si sa, è sottomessa al marito. Quindi se la donna esce fuori binario è più accentuata dell'uomo, peggio ancora. Quindi lui comincia a mettere in riga le donne, va bene?
Sì.
Va bene, quindi va bene, penso che questo possiamo andare avanti fino a qui.
Okay. Prossima domanda?
Poi ognuno alla sua chiesa faccia come gli pare, però dovrà risponderne a Dio.
Sì.
E, tenendo presente che oggi più del 50% delle congregazioni è composta da donne, perché in qualunque chiesa vai sono più le donne che gli uomini. Perché? Perché in questo momento le donne sono più vicine a Dio, le donne sono più vicine allo Spirito Santo, le donne dopo millenni di sottomissione agli uomini, gli è entrato nel DNA, per così dire, della sottomissione. Le donne sono più amorevoli, le donne sono più dolci, le donne sono più delicate, sono più gentili, sono più l'immagine della chiesa sposa. Gli uomini sono un pochettino gorilla, sono un pochettino macho, sono un pochettino qui comando io, questa è la mia casa, se lo spirito quello che guarda la televisione beve birra, la moglie va a lavorare, torna a casa, porta lo stipendio come fa lui, a volte meglio di lui. E poi deve cucinare, lavare i piatti, lui va alla televisione e beve birra. Questo atteggiamento lo vedi in molte case, ha generato molti divorzi. Quindi oggi direi, se dovrei mettere e paragonare le donne con gli uomini perdono. Capisci? E gli uomini sono anche un pochettino più farisei, sono un pochettino più crudeli, sono un pochettino più maleducati, sono un pochettino più rozzi. Sto parlando in generale. Poi ci sono le eccezioni, poi ci sono le differenze, ma la donna in generale è più una rappresentazione dello Spirito Santo, l'uomo in generale meno, perché l'uomo, guarda i miei muscoli, io sono il gorilla, capisci? Va bene?
Sì, riguardo a questo soggetto, io so che tu nel passato hai insegnato Galati 3:28. Dove
sì,
dice
sì,
che...
ma infatti lo volevo citare, infatti.
Okay,
è una,
sì,
una scrittura bellissima.
Che tu citavi sempre.
Sì, la cito sempre. Andiamo avanti prima, legge ancora.
La prossima domanda sullo stesso soggetto.
Infatti lo voglio proprio citare, quella scrittura.
Edmondo dice, per quanto riguarda invece il coprirsi il capo con il velo da parte della donna, in 1 Corinzi 11:5 si legge, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo, perché è come se fosse rasa. Questo perché la donna è la gloria dell'uomo, dato che viene dall'uomo, e la donna fu creata per l'uomo, ma l'uomo esiste per mezzo della donna, perciò essa deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità, quale il velo. Allora, la donna in chiesa deve coprirsi il capo col velo? Grazie al Signore e a voi per i chiarimenti.
Sì,
Dio ti benedica, fratello.
Cioè, è incredibile queste chiese che con tante scritture da enfatizzare, da accentuare, come per esempio andare a evangelizzare, per esempio condividere i soldi in chiesa, sempre si appuntano su questo velo, perché il velo rappresenta il simbolo di superiorità dell'uomo, cioè è un atteggiamento islamico. Molti di questi cristiani dovrebbero diventare islamici.
Ci sono delle scritture che dicono, che parlano del velo.
Ah sì, ma...
E non è il Corano.
guarda, leggi questa scrittura, Luca 6.
Luca 6.
Sì, dal verso 1.
Avvenne che un giorno di sabato egli passava per i campi di grano. I suoi discepoli strappavano delle spighe e fregandolo con le mani mangiavano il grano. E alcuni farisei dissero, perché fate ciò che non è lecito di sabato? Gesù rispose loro, non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui?
I farisei dicono, è scritto che il sabato tu... Sai che dei farisei non andavano neanche al bagno al sabato?
Come
si
mai, no?
No, veramente. Si preparavano il venerdì, è scritto, si preparavano il venerdì a mangiare pochissimo, così che il sabato non andavano al bagno. E se gli scappava, è stata una giornata sfortunata.
Poverini,
capisci? C'erano dei farisei, ma guarda, ci sono degli scritti su questo, che addirittura non ingoiavano neanche lo sputo, perché diceva, no. Perché anche quello è un lavoro.
No, non posso credere.
Ho letto degli articoli, non posso giurare, ma farisei sono farisei. E Gesù dice, quando pregavano nelle strade, facevano suonare la tromba prima, per assicurarsi che tutti vedevano.
Oh,
ti immagini? Tutto. Oh, c'è ancora uno che non sta guardando, suona ancora. Ok, tutti guardano, preghiamo, fratello. E questi sono i farisei. Cioè, purtroppo la cosa triste è che questi farisei oggi si chiamano cristiani spesse volte. Vai avanti, legge.
Oh boy.
Non devi fare questo di sabato, gli dicevano.
Verso 4.
Gesù dice, non sapete, leggi il verso 3.
Verso 3. Gesù rispose a loro, non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe fame e lì e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione, ne mangiò e ne diede anche a quelli che erano con lui, benché non sia lecito mangiarne e non ai soli sacerdoti.
Se no, ai soli sacerdoti.
E diceva loro, il figlio dell'uomo è signore del sabato.
Capito? Cioè, qui sta dicendo Gesù, ma Davide, capisci, è andato a mangiare il pane consacrato a Dio. In Esodo capitolo 15 c'è stato uno che di sabato raccoglieva i bastoncini
mm-hmm. per
cucinare e Mosè andò da Dio, cosa doveva fare? Dio dice mettetelo, lapidatelo. Mm-hmm. Perché non c'era nessun motivo di cucinare di sabato, capisci? Ma però qui c'è un motivo, Davide aveva un motivo per infrangere la legge.
Allora se abbiamo un motivo possiamo infrangere la legge?
Sì, però c'è un piccolo dettaglio.
Qual?
Deve essere per la gloria di Dio. Puoi rompere la legge, puoi mangiare i pani consacrati a Dio che nessuno deve toccarli, però se dà gloria a Dio. Davide evidentemente stava scappando perché Re Saul voleva ucciderlo, primo Samuele. Mm-hmm. E lui stava morendo di fame, lì si trattava che doveva mangiare, ok? E allora ingannò il sacerdote, capisci? E si fece dare il pane. Però Dio lo benedisse perché c'era un motivo, scappava da un problema maggiore. Non è che mangiava il pane per farsi beffe di Dio,
per motivo
ma
egoista.
Mangiava il uh-huh. pane, attenzione a quello che sto dicendo, mangiava il pane per servire Dio. Uh-huh. Ora, se tu servi meglio Dio con un velo, con due veli, con triplo velo, va bene. Puoi mettere un pacco di veli sulla testa, mezzo chilo, guarda. Se serve meglio al Signore, se vado in un paese musulmano dove trattano le donne come animali, allora ci metteremo il velo, anche io, perché anche gli uomini si mettono il velo lì, capisci, questo grande mutandone grandissimo attorno.
È una cultura.
Sì, è chiaro, lì le donne non possono mica andare in piscina a nuotare lì, e lì le lapidano.
Però sai che...
capisci, quindi se vado in un posto dove posso glorificare Dio, predicare il Vangelo di nascosto, nei paesi musulmani, salvare anime, mi metterò 4-5 veli, mi metto una valigia in testa se vuoi. Ma se glorifica meglio Dio, andare nelle strade, vestirmi come un hippie, stracciarmi i jeans, quante volte ci siamo stracciati i jeans noi?
Molte volte.
Sì. E ti ricordo, io venivo con le forbici a tagliarvi, sì. Andavo dalle sorelle e gli tagliavo i jeans.
E qual era il motivo, fratello?
Qual era il motivo che vi tagliavo i jeans? Per farli vedere strappati. Perché?
No.
Perché stavo andando a evangelizzare in un posto dove c'erano quel tipo di persone.
Sì, per diventare una con loro.
Oh, capito? Noi apposta cerchiamo di vestirci il meno religioso possibile, perché oggi la religione è, non mi fate dire la parola, perché sto cercando di essere educato.
Però quando siamo andate nelle chiese che mettono il velo sulla donna, abbiamo messo anche il velo.
Ma sì, ma questo...
E sai che a volte hanno detto sì. Che il velo è troppo... too small.
Troppo piccolo. Yeah. Infatti a volte vi hanno rimproverato e dice il tuo velo
yes.
È troppo piccolo.
E abbiamo cambiato, messo un velo più grande.
Sì.
Altre volte hanno detto che non puoi legarlo indietro, solo di fronte.
Sì.
Abbiamo cambiato, legato di
legato
fronte.
Legato di fronte.
Infatti, però ho visto che non fa nessuna differenza.
Infatti
sai?
Le donne si lamentano in quella chiesa che facevano fatica a respirare. questi mariti li legavano come dei salami, queste povere donne. Queste dolcissime mogli che vanno... Poi quando vanno a casa, si tolgono il velo, si puliscono le scarpe con quel velo.
Però per non inciampare abbiamo fatto anche questo per diventare una con loro. Però non ci interessa tanto velo o non velo. Se a me mi aiuta nella mia relazione con Gesù mettermi il velo tutti i giorni, io lo faccio.
Ma dormi col velo se vuoi. Vai a farti la doccia col velo, se ti aiuta. Però devo fare la doccia col velo.
No. Però se mi aiuta a crescere più vicino a Gesù, volentieri mi metto il velo tutti i giorni.
Okay.
Però visto che la parte importante è la posizione del mio cuore, di come amo a Gesù.
Certo,
ho visto
certo.
Nelle queste chiese dove siamo stati, ho visto donne con velo, con il vestiario perfetto, però che avevano un sguardo così adulterio, che guardava
certo,
verso
certo,
gli uomini con uno sguardo
certo,
molto
certo, sì.
Strano.
Mi guardavano anche a me, brutto come sono.
E poi, vedi, è la posizione del cuore che conta, non il velo. Però se devo mettermi il velo, me lo metto.
Certo.
Non fa nessuna differenza per me.
Certo.
Io voglio essere vicino a Gesù, con velo,
certo.
Senza velo.
Io ho predicato in sinagoga ebrea, cioè, ti ricordi lì che eravamo in Romania, ci hanno invitato
sì.
In questa...
Sì.
E cioè, ti vesti come gli ebrei, se devi metterti un cosettino sulla testa come c'hanno anche i vescovi cattolici, hanno il cosino, perché sono stati infiltrati dagli ebrei, attenzione,
sì.
Non è che sono a caso. E quindi dobbiamo, come dice Paolo in 1 Corinzi 9, cosa dice? Dice, io divento uno con chiunque, di quelli senza la legge, cioè senza la legge di Mosè, mi faccio come se fossi senza la legge di Mosè. Quelli con la legge, mi faccio con la legge. Greco coi greci, eccetera. Mi faccio ogni cosa per salvarne alcuni. Lo scopo è salvarli. Capisci? Quindi se vai a evangelizzare degli hippie che sono lì sotto gli alberi a baciarsi con le donne lì eccetera, con le bottiglie di birra in tasca, e ti vai lì tutto vestito da fariseo con la cravatta, un bibione Thompson sotto il braccio, quattro Nuovi Testamenti che spuntano fuori, questi qui non ti ascoltano. Devi andare lì con vestiti come loro il più che puoi. E allora è la prima cosa che gli diciamo quando andiamo da questi che sono senza legge, sono senza Cristo, senza Vangelo, che odiano la religione, okay, che sono così ribelli appunto perché odiano la religione, la prima cosa che dico: buongiorno, noi siamo cristiani però non religiosi. Sì. Cosa vuoi dire non sei religioso? Perché non mi piace la religione? Oh, interessante. E ascoltano. E alla fine diciamo a Gesù: cosa mi interessa la religione? Con la religione ci possiamo pulirci le scarpe. È Gesù che dà la salvezza. La religione è un ostacolo creato dal diavolo per fermare Cristo.
Amen.
È una delle più orribili creazioni degli uomini, la religione. La salvezza sta in Cristo, non nella religione. Guarda, leggi, dammi un'altra scrittura, Matteo 8, no, Giovanni 8.
Giovanni 8?
8, leggi.
Che versetto?
Ma ve la leggo io, guarda. Leggo qualche stralcio. Gli dissero i farisei: maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Siete mai state lapidate? Non è molto educato lapidare
no.
donne. E Gesù fu lasciato solo con la donna. Stavo saltando quella. Allora, e Gesù le disse: non ti hanno condannato? Non ti condanno neanche io. Vai e non peccare più. Ok, Gesù, prestare attenzione qui. Sia Gesù che Davide, che abbiamo detto prima, mostrano che la cosa più importante non è di spaccare il pelo della legge, il cappello in quattro, ma bensì di vedere cosa dà più gloria a Dio. Gesù qui stava rompendo la legge, perché come i farisei giustamente hanno detto: Mosè ha comandato, questa donna deve morire. Era scritto. E Gesù dice: non ti condanno. Però Mosè la condannava, la legge. Ecco che Gesù rompe la legge. Fratelli, le leggi non servono a niente se non dà gloria a Dio. Chi lo dice? I farisei ce lo mostrano, i farisei di ieri, i farisei di oggi, come usano, anche oggi, come usano tutte queste leggi, queste regole della Bibbia per fermare l'evangelizzazione, per non andare a evangelizzare, per scaldare panchine, per dare soldi al pastore che deve comprarsi la macchina nuova perché Dio lo ama. Dio non ama il fratello lì che non ha soldi per l'affitto, no, ama il pastore che deve cambiare la macchina, che deve comprarsi una villetta sulla collina verde, o deve comprarsi una casettina, un appartamentino migliore. Dio lo ama, però è il fratello che è lì, che cioè, la sorella che è divorziata, che il marito l'ha abbandonata, che ha due figli, che non riesce a comprare il cibo a sufficienza, Dio non la ama. Lei deve pagare la decima, e il pastore in tasca, per la gloria di Dio. Questa qui è abominazione, va bene? Come queste chiese cattoliche, protestanti, sono uguali, questi edifici grandissimi, con minore la fede, più grande è l'edificio morto. Perché? Perché in qualche modo devono abbagliare la gente. Quindi guarda, qui legge, quella scrittura che tu mi hai dato, cos'era? Galati?
3:28.
Ecco, leggi cosa dice.
Ok. Galati 3:28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Va bene, quindi dice: non c'è né maschio
né femmina.
E allora come fa a mettersi il velo in testa se non è femmina?
Ma come può non essere femmina?
Qui leggi di nuovo: non c'è né maschio
né femmina.
E allora, se tu non l'hai letto bene, cosa dice le ultime tre parole?
Perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Allora, in Cristo Gesù. In Cristo Gesù tu non sei maschio o femmina.
Ah, ok.
Capisci? In Cristo Gesù, quindi qui vediamo, qui uno che vuole cercare il pelo nell'uovo, dice, vedi, Paolo qui si contraddice. Prima dice la donna si è sottomessa, poi dice non c'è donna. Va bene?
Vuol dire che non importa che sia maschio o femmina.
Dammi una romanata capitolo 13.
Ma vuol dire che in Cristo Gesù, se Gesù mi usa, non sono una donna spiritualmente, è Cristo Gesù che parla attraverso di me.
Certo che Gesù ti userà sempre come donna, capisci?
Sì,
altrimenti
ma...
non dovrebbe fare così simpatica, guarda. Gesù ti usa come donna, però cosa significa questo? Che non sei più donna inferiore, mezza islamica. Sei uguale, perché la sottomissione delle donne è venuta per il peccato di Eva che ha mangiato il frutto. Adamo non è stato ingannato dal diavolo, è stato ingannato da Eva, e per cui Dio l'ha messo Eva sottomessa ad Adamo. Quindi la sottomissione che la moglie è sottomessa al marito, bla bla, così, non c'è più in Cristo, perché in Cristo tutte le maledizioni sono finite, comprese che la donna è sottomessa all'uomo. Quindi, cari mariti che mi state ascoltando, spero che non vi arrabbiate, vostra moglie non è sottomessa a voi, infatti non è neanche vostra moglie. È la sposa di Cristo, così come noi uomini dobbiamo esserlo. In Cristo mia moglie non mi è sottomessa, ma quante correzioni mia moglie mi dà. Stamattina lì stavo mangiando la colazione e lei mi ha dato una rimproverata.
Cosa hai fatto? Io non ero lì, dimmi.
Se le nostre mogli sono come la nostra coscienza. E io ho dato sgridate, Andrea, ti ho sgridato molte volte perché mangiavi la mela col coltello. You were eating the apple with a knife, put it in.
Yeah.
Ok, ho sgridato mio figlio che testimonia. Insegnato a loro che non si taglia la mela col coltello, poi col coltello porti la mela in bocca. Stamattina stavo tagliando una banana, era di fretta, e non avevo una forchetta, non avevo, e con l'altra mano avevo in mano un pezzo di pane con un po' di miele sopra, e loro ho tagliato un pezzo di banana col coltello messo in bocca. La mia coscienza mi ha detto alza gli occhi, ho dato gli occhi, mia moglie ha trovato la tavola e dicevo no. Vedi, le mogli, insomma, sai, sono brutte notizie per la nostra coscienza, sono brutte notizie per la nostra, le mogli non puoi nascondere niente, conoscono tutto, infatti sai, la gente che non mi conosce, com'è che dice quella barzelletta, l'uomo è in chiesa e si è messo a gridare, voglio fare una domanda a questa chiesa, silenzio, chi di voi mi sa dire, silenzio, perché mi si viene chiamato, perché mi chiamano un uomo di Dio, silenzio, e tu conosci Andrea la storia, no?
Sì.
E dal fondo della sala alla fine una voce, cosa disse?
Because they don't know you.
Perché non ti conoscono. Le nostre mogli ci conoscono. E che non sono quel predicatore che sembro perfettino, sempre così, sai. E mia moglie conosce anche l'altro lato della moneta, capisci?
È vero.
Capisci? Non è che siamo così perfetti. Amen. Alleluia. Beh, andiamo avanti. Allora, hai capito col velo?
Sì.
Il velo,
sì.
Ti può illustrare le scarpe col velo. Se dà gloria a Dio, come tu dicevi, ottimo, mettitelo doppio. Okay, ma se
sì,
non dà gloria
sì.
A Dio,
amen.
Nell'armadio, tieni l'armadio, un velo comodo, a volte vai a predicare in una chiesa che sai, sono chiese all'antica, sai come la Bibbia parla di otri vecchi pieni di vino vecchio, e allora, d'accordo,
okay.
Però,
allora.
Guarda, dammi un'altra scrittura, so che siete di premura, Romani 10, 4.
Romani 10, verso 4. Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono.
Amen.
Guarda, dammi una scrittura. 1 Corinzi 14, 34. Questa va insieme. 1 Corinzi 14, 34.
14, 34. Come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciono nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare. Si hanno sottomesse, come dice anche la legge.
Come dice anche la legge. Qui Paolo sta mettendo le donne sotto la legge. Ha messo le donne a Corinto sotto la legge.
E perché?
E perché erano fuori dallo Spirito.
Perché in tutto il Nuovo Testamento Paolo sta lottando con quelli che sono legalisti.
Leggi Romani 10,4, ripetilo.
Ok. 10,4, poiché Cristo il termine della legge.
Cristo
è il termine della legge.
Ok. Quindi,
sì.
Quindi qui Paolo dice che Cristo è il tempio della legge, cioè in Cristo non c'è più la legge. Allora perché dice alle donne, dice mette le donne sotto la legge, dice siano sottomesse come dice la legge? E allora, sotto la legge o no?
E allora?
Ai Galati Paolo gli dice, se cercate di adempiere una piccola parte della legge dovete mantenere tutta la legge. No, è una sculacciata che Paolo sta dando alle donne, che erano fuori dallo spirito, capisci? Quindi, dice, questa scrittura illustra lo stesso punto, capito? Paolo stava dando una sgridata alle donne di Corinzo, mettendo sotto la legge di Mosè, però se equilibriamo queste scritture con le seguenti, con quelle che abbiamo citato, si capisce che mettere le donne di Corinto sotto la legge è un caso isolato.
Allora, se una donna è in Cristo Gesù, non è sulla legge, sotto
se,
la legge.
Se tu esci fuori dallo Spirito, dammi un'altra scrittura, Primo Timoteo 1,9. Capisci? Tutti noi siamo sotto la legge, se non camminiamo in Cristo.
Ok, sì, questo è il punto.
Questo è il punto.
Primo Timoteo 1,9. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori.
Ok, insomma, capito? Quindi la legge, se tu esci dallo Spirito, tu cammini nella carne, in adulterio, eccetera, tu vai sotto la legge e prenderai le bastonate della legge. Gesù ha detto in Matteo 5, se puoi venire arrestato, ti portano davanti al giudice, ti mettono in prigione, non esci fin quando non hai pagato l'ultimo centesimo, Matteo capitolo 5. Quindi è la legge. Tu non puoi dire, vado in giro come adulterio, però sono perdonato. Eh no, caro mio, sei bastonato. Va bene, sì, Davide è stato perdonato dall'adulterio, ma suo figlio gli è morto però. Uh-huh. Va bene? Comunque, dammi l'ultima scrittura e poi chiudiamo. Marco capitolo 2.
Marco 2.
Ok, leggi, per esempio, 18.
I discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. Alcuni andarono da Gesù e gli dissero, perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano?
Ok, verso 20.
Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno.
21.
Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio, e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, e il vino si perde insieme con gli otri. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi.
Quindi capisci, oggi troppe chiese sono diventate come otri vecchi, pieno di vino acetato, vino vecchio, e sono ancora lì a seguire la legge. Costruiscono chiese fatte di pietra, come il Tempio in Gerusalemme, ma non c'è più. Il Tempio è Cristo, siamo noi. Capisci? Stanno lì tutta la loro vita a predicare che la donna deve avere il velo, perché ha bisogno di schiavi, ha bisogno di donne sottomesse. Desidererebbero che queste donne fossero loro sottomesse a casa così come in chiesa, almeno in chiesa ci riescono, a casa no, perché la donna magari chissà cosa gli fa, perché oggi c'è molta ribellione, capisci? Quindi è vino vecchio, otri vecchi, questa storia di spaccare il capello in quattro.
Allora, la donna di oggi non è che è sotto la legge, come dice ai Corinzi, e l'uomo è libero della legge e la donna è sotto la legge, perché Gesù non è morto solo per gli uomini, ha liberato anche le donne.
Certo.
È morto per tutti e due.
La maledizione di Eva è finita.
Sì, è finita con la croce.
È finita, la donna non è più maledetta a sottomettersi agli uomini o al marito, in Cristo.
In Cristo.
Però se tu ti approfitti, vai dal marito e gli dici, sì, marito, qua comando io, tu stai zitto, allora non sei più in Cristo.
Sì.
Ecco che torniamo sotto la legge, il marito è in controllo.
Mm-hmm. Okay.
E se ti capita un marito fuori binario, sono guai. Amen. La gente divorzia, a tutti,
sì,
i colori.
Sì.
Perché oggi, guarda, una donna fuori dallo Spirito di Dio è brutto. Un uomo è peggiore, perché lui c'ha anche questi muscoli da gorilla, che lui dice, io ti picchio, oh, bravo gorilla, bravo il gorilla, capisci? Quindi una donna fuori dallo Spirito è brutto, un uomo è peggiore, perché c'ha questa potenza che gli può fare del male alla donna. Infatti non senti donne che violentano gli uomini, sono uomini che violentano le donne. Quindi l'uomo oggi deve stare attento, va bene, a quello che facciamo.
Allora,
e la più grande potenza che abbiamo noi è l'amore. La grandezza dell'uomo è mostrare amore, delicatezza, gentilezza, umiltà e amore non solo verso la moglie ma verso tutti. La vera forza è dimostrare l'amore, la Amen. Vera grandezza è dimostrare l'umiltà.
Amen.
Questo è un piccolo messaggio che Gesù mi ha dato stamattina, penso che l'abbia messo sulla radio, no?
Sì, sulla prima pagina.
Sì, che
così, la mia priorità si
la chiama. Mia priorità si chiama. Sì, stamattina sono svegliato, ci mi ha dato un messaggio, l'ho scritto. È già sulla radio in prima pagina, poi leggetelo, la mia priorità si chiama.
Sì,
alleluia. Ce l'hai lì?
Sì.
Cosa dice? Leggi la prima linea lì.
La mia priorità. Signore, ti chiedo, fa che la mia priorità sia di amare te, che la mia forza sia nel fortificare altri per te, che la mia superiorità sia di aiutare altri a conoscerti, che la mia bellezza sia nel rendere altri affascinati per te. And so on and on.
E via di seguito. Quindi la vera grandezza, mi stava dicendo Gesù stamattina, la vera grandezza è di fare altri grandi.
Amen.
La vera vicinanza a Dio non è io sono vicino a Dio, ma di far avvicinare altri a Dio. Va bene? Nel regno di Dio noi non saremo vicini a Dio perché lo amiamo, perché siamo morti per Lui, perché abbiamo dato tutti i nostri soldi, ma perché abbiamo insegnato ad altri a fare come noi e meglio di noi.
Amen.
Va bene, quindi attenzione alle chiese piene di vino vecchio che non gli interessa di mettere in pratica il Vangelo, ma solo di tenere le donne sotto controllo. Cioè ci sono altre scritture, perché le ignorano? Scritture semplicissime, Atti 2,44, cosa dice? Mettere in comune i soldi nelle chiese. Ci sono scritture che dice sempre, nelle chiese condividete i soldi. Questo, secondo le nostre dottrine, morte e stramorte, non si usa più perché sei egoista. Perché tu, pastore, sei ingordo e vuoi tutto nelle tue tasche. Ecco perché queste dottrine non si usano più. Si usa solo il velo sulla donna, così che la donna ci sta sottomessa, a casa mia comando io. Bravo, gorilla, bravo. È così che si trattano le donne. Tu non ti meriti una moglie, ti meriti una schiava. Anzi, ti meriti niente. Se non sappiamo trattare la moglie e la sorella come Cristo tratta la Chiesa, non siamo degni di sposarci, non siamo degni di avere una sorella. Andiamo avanti
con la prossima domanda.